Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Caro saluto a tutti i radioascoltatori da
Don Davide,
Teresella e Giancarlo alla regia. Ben ritrovati al nostro appuntamento mensile di Incontri con l'Arte e oggi andiamo ad incontrare un grandissimo monumento che abbiamo vicinissimo.
Vicinissimo, che è il Duomo di Milano, anche perché ricorrono i 650 anni dalla sua fondazione. E quindi è diventato anche patrimonio dell'UNESCO, anche perché è una realtà talmente particolare nel mondo che l'UNESCO l'ha fatto diventare un po' il simbolo non solo di Milano, dell'Italia, ma del mondo intero.
Ecco, Don Davide, questo grandissimo monumento sia esternamente che internamente contiene delle ricchezze
enormi, anche se nel 1368 al Galeazzo Visconti è cominciato la fondazione del Duomo e poi è continuata con il marmo sempre di Candoglia. Uh-huh. Ebbene, il Duomo ha come fondamento principale la caratteristica del gotico, però anche nei portali davanti c'è il Rinascimento, come anche ci sono delle porte che sono moderne. Cioè, tanto è vero che si dice che il Duomo non è mai finito, è una fabbrica interminabile. Infatti lo si vede che ci sono sempre ponteggi o gente che vi lavora.
Ecco, vediamo un attimino questo monumento in cifre. Innanzitutto la lunghezza del Duomo è di 158 metri, mentre le guglie sono 135, i doccioni 150, le statue tantissime, Don Davide,
3.000.
Infatti 3.400 statue, poi il Duomo ha 164 finestroni, che anche qui non basterebbe appunto una trasmissione per indicarli tutti quanti, poi l'altezza delle colonne è di 24 metri. Sì.
E poi bisogna sempre tenere presente le quattro principali, che per via della falda acquifera si era staccata. Uh-huh. E hanno fatto un restauro enorme perché li hanno resi tutti di cemento armato all'interno, e all'esterno invece hanno tenuto presente il marmo che c'era, e questo proprio per venire incontro alla stabilità di tutto il Duomo. Ecco perché si dice che questo Duomo non è mai finito.
Certo, e poi ecco, continuando, non so, il diametro delle colonne di 3 metri e 40, mentre arriviamo alla bellissima Madonnina che è 108,50 metri
e
in alto, appunto.
Però Madonnina, però, è 4 metri e qualcosa.
Certo, sì, questo... la Madonnina, sì, infatti è stata installata nel 1774, vero? Quindi
sì,
in un'epoca.
E d'altra parte il Duomo non era ancora finito, quindi non poteva mettere sul ciborio, il pinnacolo più alto, questa statua che pesa quasi 1000 chili.
È tantissimo, sì. Ecco, Don Davide, quindi questo Duomo è magnifico appunto all'esterno, imponente, commovente anche all'interno, ma soprattutto è enorme. Penso che sia la quinta basilica al mondo come dimensioni.
Sì,
beh, la prima è San Pietro.
Sì.
Adesso non vorrei dire o la terza o la quinta.
Non lo so di preciso, però è una delle più grandi proprio.
Esatto.
Perché i milanesi hanno sempre cercato di dire noi valiamo, quindi vogliamo le cose più belle. Ma forse che nessuno sa, mentre le chiese appartengono alla comunità cristiana locale, no? Il Duomo di Milano non è parte della curia di Milano, ma è quello dei milanesi. Tant'è vero che i milanesi hanno sempre pagato la tassa per il Duomo. Poi c'è stata una certa epoca che hanno tolto questa caratteristica del Duomo e sono stati ricostretti a rimettere questa tassa ai milanesi e passare i soldi alla fabbrica del Duomo. È vero che l'arcivescovo di Milano è il presidente, però la commissione, il consiglio amministrativo è dato dai rappresentanti di varie entità, tra cui il comune, eccetera. Questo per dire come questa chiesa ha delle caratteristiche non solo per la bellezza, ma anche sotto questa dimensione di tipo sociale.
Certo, e continuando appunto con le bellezze del Duomo, non sottovalutiamo i portali che sono seicenteschi e sono ornati da rilievi. Questi rilievi sono stati eseguiti sotto Federico Borromeo sul disegno del Cerano. Ecco, anche qui i portali sono molto importanti.
Anche perché nei portali si ricalca quello che è la storia della comunità, ma anche dei valori cristiani, come anche le vetrate, che sono tantissime, portano sempre dentro di sé delle tematiche di tipo religioso, e questo ci fa capire come anche le vetrate sono una dimensione importante. Noi non dobbiamo mai dimenticare che una chiesa, soprattutto quelle antiche, hanno le caratteristiche di aiutare il cristiano a saper capire qual è la religione, chi è Gesù Cristo, qual è la storia dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché doveva essere una Bibbia aperta e la gente doveva conoscerlo facilmente.
Allora, c'è anche così, come posso dire,
una caratteristica,
sì, perché noi ogni tanto diciamo mangiare a UFO, e questo dipende proprio, arriva proprio dal Duomo, perché dice che c'è la storia di un viaggio dietro appunto la genesi del mangiare a UFO. Per secoli i barconi hanno trasportato in direzione del Duomo, ovviamente, blocchi di mare. Dal Toce al Lago Maggiore, lungo il Ticino, fino alla Darsena di Sant'Eustorgio. È lì che i barcaioli per entrare in città utilizzavano una parola d'ordine che era AUF, A-U-F. No, com'era?
A-U-F. Allora, ad usum fabrice. Come dicevo prima, il Duomo appartiene ai milanesi. Allora hanno fatto questo semplice ragionamento. Perché dobbiamo far pagare il dazio alle cose che sono nostre e sono della città? È inutile fare una partita di giro, inutile. Allora hanno messo questa sigla ad usum fabrice, cioè per il Duomo. Per cui questi entravano senza pagare il dazio. Quando si entrava in città si pagava il dazio. Uno passava da un paese all'altro, pagava il dazio. Pensate che fino a poco fa anche i defunti che venivano trasportati da un paese all'altro, ogni paese che passava doveva pagare il dazio.
Ma dai, ecco. E quindi ecco, questo è rimasto, ha lasciato questa traccia ancora in uso per quando qualcuno scrocca un pranzo, no? Si dice mangiare a UFO.
Sono delle caratteristiche che sono anche rimaste, così per le vetrate, no? Il risotto giallo alla milanese.
Perché? Esatto.
Perché nelle vetrate veniva usato lo zafferano, e allora un certo giorno i dirigenti hanno detto a questo pittore che usava lo zafferano: ma perché non lo usi anche nel pranzo. E allora hanno fatto il risotto, ci ha messo lo zafferano, per cui è diventato il risotto giallo alla milanese.
E quindi, ecco, infatti anche questo è un aneddoto, ed era l'anno 1574, e colorando quel banale risotto con burro nacque uno dei piatti simboli, sì, appunto, di Milano, cioè, il risotto alla milanese.
Come il famoso panettone, uno si è sbagliato,
certo, certo,
dentro, ha messo dentro il tutto. Vabbè.
Allora, ci interrompiamo per un po' di musica, poi magari parliamo un po' di questo marmo, da dove proviene.
Sì. Mm?
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Ecco, Don Davide, allora, c'è un documento del 24 ottobre del 1387 che attribuisce alla veneranda fabbrica il diritto di escavazione di questo marmo dalla cava sui monti di Candoglia alle porte della Valdossola, di proprietà della nobile famiglia milanese dei Visconti. E questa decisione fu proprio di Gian Galeazzo Visconti, che era ex signore di Milano, e di utilizzare questo marmo, che era effettivamente privato perché era di proprietà, proprio il marmo di Candoglia, e così questo marmo appunto
viene ancora utilizzato adesso. Mm? Anzi, mentre prima lo estraevano dall'esterno, adesso, proprio per salvaguardare quello che è il panorama esterno, viene scavato dall'interno, e questa cava è tuttora attiva proprio, ed è riservata soltanto al Duomo di Milano. Unica eccezione, con i pezzetti di scarto, è stato fatto la parete della cripta che si trova nel seminario di Venegono. Hanno messo questi marmi nella cripta proprio per richiamare questa unità che c'è tra il seminario di Venegono e il Duomo di Milano, anche perché il seminario di Venegono è uno dei più grandi seminari. Voi pensate che un corridoio in piano è lungo 350 metri, non è bello dritto, però ha questa lunghezza. E questo viaggio del marmo parte da Candoglia, fa un pezzetto del Toce, poi entra nel Lago Maggiore, e poi da Sesto Calende prende il naviglio grande per arrivare poi fino alla Darsena di Milano, attraversando i vari paesi.
Ecco, questo è tutto il percorso di questo bellissimo marmo. Che
è un marmo un po' strano, perché sembra bianco, sembra rosa, se alterna anche questi colori, per cui anche il Duomo, adesso che l'hanno un po' pulito, quando accendono le luci ci si accorge di questa variazione di colori.
Don Davide, passiamo alla bellissima Madonnina, che dicono tutta d'oro e piscinina, però non è così piccola, perché sembra piccolina, e chi la vede appunto anche in lontananza...
A 100 metri di distanza. Quindi.
Esatto. In realtà è alta 7 braccia milanesi, per utilizzare l'unità di misura originale, ovvero 4 metri e 16,5 centimetri. Pesa 984 kg e l'intera città non ha mai dubitato di essere sotto la protezione del suo sguardo affettuoso. Ecco, la Madonna non è soltanto, come possiamo dire, una combinazione di acciaio inossidabile. Pensate, di acciaio sono 584 kg. Poi ha 33 lastre di rame che pesano 399 kg e 6.750 foglie d'oro zecchino, per un totale di 387 grammi. Questi appunto sono tutti i materiali che furono stati utilizzati, cioè soprattutto le foglie d'oro zecchino, per la doratura. Ha anche incastonato all'altezza delle spalle un cuore di pergamena e piombo con incisi i nomi di tutti coloro che, dal cardinale Giovanni Colombo ai muratori e marmisti, intrapresero il suo salvataggio, diciamo quasi in extremis, nell'estate di 56 anni fa, con un intervento chirurgico iniziato il 14 giugno 1967 e durato un mese e 13 giorni. Ecco, a coronamento appunto della Madonnina fu eccezionalmente esposta al pubblico, che voleva vederne da vicino i lineamenti, e il 27 luglio tornò al suo posto, quindi era stata appunto tolta.
E questo ci fa capire come il tempo fa deteriorare determinate realtà. Così la gran quantità di statue che sono all'esterno, anche queste, le intemperie le minano, come anche le parti delle guglie, eccetera, o i boccioni. Tutto questo viene rinnovato. Ecco perché il Duomo di Milano non è mai finito, perché il deterioramento fa sì che vengono poi rifatti proprio in copia, come sono queste statue, così come è capitato che le due statue di San Francesco all'esterno sono state rifatte in aria, perché quelle che c'erano sulla facciata, l'intemperie le ha rese quasi irriconoscibili. Ma c'è una cosa strana della Madonnina: siccome è la protettrice della città di Milano e deve stare sul punto più alto della città, cos'è successo nel dopoguerra? Che hanno cominciato a costruire i famosi grattacieli, no? Il primo qual è? La Torre Velasca. Ecco allora che il Cardinal Montini ha voluto che sulla cima della Torre Velasca venisse messa una copia della Madonnina. Poi sono sorti altri grattacieli e mantengono proprio questo stile. La Madonna deve essere la protettrice della città, quindi al grattacielo più alto viene messa un'altra statua della Madonnina, proprio come simbolo della città di Milano. E i milanesi sono molto devoti, anche se in chiesa del Duomo c'è una icona della Madonna, un po' come a Roma, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. I milanesi vanno lì ad accendere i propri lumini, proprio per devozione alla Madonna.
Ecco, Don Davide, lei parlava appunto anche di tutte queste statue, ma c'è una statua in particolare che desta un po' di meraviglia, vero?
Di San Bartolomeo Pelato, perché è una statua che si trova vicino alla porta di ingresso.
E qui siamo all'interno appunto della...
Anatomicamente è una... perfetto, per cui lo scultore ha fatto veramente questo personaggio, perché si diceva questo apostolo Bartolomeo, va bene che era Natanaele, e gli hanno tolto la pelle. Allora lui l'ha messa proprio sulle spalle di questo santo e appare così.
Sì, San Bartolomeo scorticato, è realizzata da Marco da Grate nel 1564 e veramente, come dice lei, Don Davide, è particolarissima, è una statua che va vista. Io però dicevo anche un'altra statua all'esterno, che è la statua della Libertà, che è nata prima a Milano che non a New York,
certo.
Vero? Ecco.
Cioè, questo per dire come i milanesi ci tenevano la loro indipendenza, perché Milano è sempre stato importante. Già all'epoca dell'Impero Romano, dopo che Roma era un po' non era caduta, ma era passata in secondo ordine, Milano era diventato un po' il centro ed è stata anche la capitale dell'impero sotto alcuni imperatori all'epoca di Sant'Ambrogio. Ecco, questo fa capire come questa città si è sviluppata proprio per le proprie capacità, ma anche aiutata dalla presenza di questi personaggi così importanti.
Ecco, infatti, tra le 3.400 sculture e dalla Statua della Libertà che ha preceduto e forse anche ispirato quella di New York, e poi c'è anche il pugile Primo Carnera messo in queste...
Per dire come queste statue sono la maggior parte di santi, però ci sono anche personaggi, diciamo così, un po' famosi. Ogni epoca ha un po' le sue caratteristiche, per cui ecco che mettono, anche ultimamente sono state messe le statue di alcuni beati, di alcuni santi.
Allora, Don Davide, vediamo anche di scoprire all'interno alcune chicche che si trovano nel Duomo. C'è questa meridiana, la meridiana che è stata realizzata nel 1786 dagli astronomi dell'Osservatorio di Brera e è uno dei primi dettagli che si possono notare all'interno appunto della cattedrale, perché si trova sul pavimento e non distante dall'ingresso.
Allora, c'è in alto un foro, entrando
esatto,
sul lato destro, cioè a sud. Perché? Perché segna il mezzogiorno delle varie stagioni, per cui sono segnati per terra il momento in cui il mezzogiorno la luce del sole penetra lì. E lì vicino sulla parete c'è anche la croce di Ariberto, quella che avevano usato per la famosa battaglia di Legnano, la Lega Lombarda. Ecco, questo per dire come anche il Duomo ha delle caratteristiche un po' importanti.
Ecco, c'è un'altra curiosità, perché è sospeso sopra la navata di destra, non distante dall'ingresso, c'è un gigantesco sacco che, secondo la tradizione popolare, cadrà solo alla fine del mondo. Per questo è noto come il sacco del giudizio universale. Però, dice, come qualcuno ha raccontato, in realtà il sacco contiene la cosiddetta nivola, una navicella decorata in grado di sollevarsi grazie a un gioco di argani e con cui il cardinale può ascendere fino alla teca del chiodo in occasione di particolari ricorrenze religiose.
In genere l'esaltazione della croce è il 14 settembre. Allora viene preso questo e poi portato giù qualche volta, anche in determinate processioni viene utilizzato questa croce, dove ci sono il famoso chiodo.
È infatti il chiodo della croce che si può sempre vedere, perché in questo caso, se si guarda verso l'altare maggiore, verso l'alto, si può notare una luce rossa che è costantemente accesa. E all'interno di quel tabernacolo è conservato uno dei quattro chiodi con i quali, secondo la tradizione cristiana, fu crocifisso Gesù. E diciamo, Don Davide, che gli altri si trovano a Roma, a Monza e a Colle Valdelsa.
Ecco, a Monza è stata inserita la famosa corona ferrea, ecco, per dire.
Esatto, sì.
Quello che c'è a Milano doveva essere, era diventato quasi un morso del cavallo, perché l'imperatore l'aveva fatto diventare il morso del proprio cavallo.
Sento un altro bellissimo, come si può chiamare, oggetto, ma è diminutivo, riguarda l'organo. Ecco, l'organo
è uno dei più grandi del mondo.
Esatto, è composto da quattro strumenti enormi che suonano in contemporanea e le loro ante sono decorate con dipinti che raffigurano le vite della Vergine e dei Santi. Insomma, questo organo passa difficilmente in osservato, Don Davide.
Anche perché è un organo dalle tantissime canne e da tantissimi suoni, strumenti, eccetera. Adesso, perché? Perché questo viene suonato sempre nelle feste importanti del Duomo
del
di Duomo,
Milano,
quando ci sono anche ordinazioni sacerdotali, eccetera. Tutto proprio perché davvero stanno restaurandolo, perché anche questo va mantenuto, come capita i nostri organi nelle chiese, soprattutto se sono ottocenteschi o anche precedenti, vanno sempre mantenuti, proprio perché, come per i piani, avvengono le scordature, cioè un po' di terra, legno che si
deteriora. Senta, Don Davide, c'è anche il battistero che si trova sul lato sinistro della cattedrale, e qui lo loro sguardo va sulla vasca centrale, che è un antico e prezioso sarcofago di epoca romana realizzato in porfido che si è conservato quasi perfettamente nel corso dei secoli. Infatti noi qui abbiamo una fotografia ed è una...
E questo però ha messo lì il battistero perché? Perché prima lì c'era l'altra porta, allora si entrava da sud e si poteva uscire da nord, ma lì l'hanno chiusa. Perché? Perché i milanesi, visto che passare tutto intorno al Duomo di Milano diventava lunga, vista la sua lunghezza, attraversando in mezzo anche con i carrettini, e allora un arcivescovo ha pensato bene di farla chiudere in modo tale che la gente non passasse più in questo modo.
E quindi ecco lì si trova il battistero. E parliamo anche dei quadroni di San Carlo. Questi quadroni si vedono comunque a novembre, ma sono oltre 50 tele seicentesche che raggiungono delle dimensioni esagerate e sono 6 metri di larghezza e 4 di altezza. Sono dedicate alla vita e ai miracoli di San Carlo Borromeo, che è sepolto all'interno della cattedrale nello scurolo alle spalle dell'altare.
Si è detto lo scurolo di San Carlo, e noi potremmo dire una cappella in cripta dove c'è il corpo di San Carlo, e spesso e viene aperta raramente, se non per qualche occasione, mentre i quadroni vengono proprio esposti nella settimana di San Carlo,
che appunto novembre, il 4 di novembre, vengono appese appunto tra i pilastri, e si possono vedere solo in quel periodo.
Questo modo di fare l'ho preso anche diverse chiese dove hanno degli stendardi, o che anche il Duomo di Como ha messo in esposizione questi stendardi proprio tra una colonna e l'altra, in modo che la gente possa anche valorizzare queste realtà belle e importanti, perché altrimenti sarebbero sempre chiusi in qualche ripostiglio.
Ecco, Don Davide, noi in questa mezz'ora abbiamo cercato così di illustrare le bellezze di questa cattedrale. Ovviamente chi vuole approfondire, ci sono delle visite guidate che si possono prenotare sia recandosi sul posto o sia appunto farle online. Comunque è veramente un capolavoro.
Se uno vuole solo guardare i finestroni,
esatto,
164... il tempo non sarebbe. Poi sotto il Duomo c'è il famoso battistero e la chiesa di Santa Tecla, che era la chiesa precedente del Duomo di Milano.
Ecco, speriamo di avere incuriosito i radioascoltatori. Io ringrazio Don Davide, ringrazio Giancarlo alla regia e vi diamo appuntamento al prossimo Incontri con l'Arte. Grazie a tutti.
You said that you loved her, 'cause that's what she wanted to hear, but you knew.